Sia lodato Gesù Cristo. Desidero aprire il mio cuore e dirvi che sono molto contento di essere qui con voi. Mi sento di casa, anche se non conosco personalmente i vostri nomi. Questa chiesa, questo paese, questo luogo, questi luoghi mi sono molto cari perché per alcuni anni io sono stato a Montebello della Battaglia, non distante da qui, per la mia formazione. Poi sono stato alcuni anni anche parroco della parrocchia di San Pietro di Voghera. Per cui ho respirato quest'aria che si respira qui, un'aria di profonda fede, l'aria che hanno respirato San Marziano, Don Orione e tanti altri santi che noi diciamo di famiglia, Don Sterpi, Don Goggi e così via. Per questo, ripeto, stare qui con voi per me è proprio come stare in famiglia, per cui ringrazio dal profondo del cuore il vostro parroco Don Paolo per avermi invitato. Dico che davvero è un punto di onore per me poter essere qui quest'oggi. Ed essere qui in una festa anche così importante, qual è appunto la festa di Pentecoste, che insieme stiamo celebrando. È la festa del fuoco, è la festa della luce, per questo noi portiamo anche gli abiti liturgici rossi, è la festa quindi dello Spirito Santo che viene, che conforta, che scalda, che rinnova i cuori. E tutti noi cerchiamo di pensare, di capire come i cuori dei discepoli avessero realmente bisogno di venire toccati dallo Spirito Santo, essere rinnovati dalla sua presenza, perché quei cuori ancora, diciamo così, non erano a posto. Erano stati troppo scandalizzati dall'evento della morte di Gesù. Per cui capite come tutte le speranze che gli apostoli nutrivano nella mente e nel cuore di un regno nuovo, le speranze che avevano imparato a far entrare in loro dalle parole di Gesù, tutto questo sembrava ormai uno scandalo, tutto quanto crollato, e quindi una delusione profonda era presente perché quella croce grondava di troppo sangue, di troppo scandalo. E pensate che le continue apparizioni di Gesù per 40 giorni, dalla sua risurrezione fino all'ascensione, nemmeno quelle, pur così rinnovate, pur così diverse l'una dall'altra, a volte erano le apparizioni ad alcune donne, le prime, poi ai discepoli di Emmaus, poi agli stessi apostoli, poi a decine e decine di persone. Ma nemmeno queste apparizioni, rinnovate quasi giorno per giorno, erano riuscite a eliminare per intero quello scandalo del Venerdì Santo. Infatti, il Vangelo, particolarmente quello di Matteo, se non mi sbaglio, proprio nel momento dell'ascensione dice così, e cioè che mentre Gesù saliva al cielo, alcuni dei discepoli si inginocchiarono, altri invece titubavano ancora, nutrivano ancora dubbio su quello che stava accadendo. Quindi il loro cuore non era stato capace di seguire tutte le provocazioni che Gesù in quei 40 giorni della sua presenza rinnovata aveva dato, e c'era bisogno di un compimento, c'era bisogno come di un gesto ultimativo che finalmente togliesse dai cuori degli apostoli questi dubbi per donare loro una certezza, una forza che profumasse di paradiso e che rimanesse quindi perpetua nel loro cuore. C'era quindi bisogno della festa di quest'oggi, c'era bisogno della Pentecoste. Quando lo Spirito Santo ha preso possesso del cuore, della mente, del corpo, dei dodici, di tutti coloro che erano con loro, per trasformarli e renderli una creatura nuova. Diciamo che con la Pentecoste ha avuto inizio, con una forma nuova, proprio la profezia dell'antico Isaia quando diceva: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Ma la storia di Israele non era ancora sufficiente per dire che tutte le cose erano nuove. Nemmeno la presenza nella carne di Gesù è stata sufficiente per poter dire che tutte le cose erano nuove. Ora, dal momento che dalla Pentecoste in poi non ci sarà più un'altra manifestazione di Dio così intensa, profonda, significa che con la Pentecoste realmente si realizza questa parola di Dio: io faccio nuove tutte le cose. E vedremo in che senso il Signore farà nuove tutte le cose. Voi di Ponte Curone siete particolarmente fortunati perché nella carne avete potuto toccare che cosa vuol dire fare nuove tutte le cose come opera ultima di Dio. Ecco dunque il dono della Pentecoste che trasforma, che rende nuovi gli apostoli. Perché? Perché li riempie di questo spirito che è stato lo stesso spirito di Gesù. E nel Vangelo, quando lo Spirito Santo è presentato come lo spirito di Gesù, avviene una realtà meravigliosa. Quando lo Spirito Santo è presentato, coloro che sono vicini a Gesù, coloro che sono chiamati in causa dallo Spirito Santo, si trasformano, incominciano a consegnarsi, incominciano a diventare una realtà intima, profonda, inscintibile con il Signore stesso. Lo Spirito Santo scenderà su di te, ti coprirà con la sua ombra, ha detto l'angelo a Gabriele e a Maria. Lo Spirito Santo scenderà su di te. E la reazione di Maria quale sarà? Eccomi, mi consegno, sono la serva del Signore, mi consegno. L'opera nuova, l'unica, autentica dello Spirito Santo è questa consegna rinnovata ogni giorno, che davvero fa nuove tutte le cose. Gesù si consegna al Padre attraverso un gesto che meraviglia coloro che erano vicini. Gesù scende nelle acque del Giordano, si fa battezzare da Giovanni Battista, ed è proprio questa consegna che viene sancita dallo Spirito Santo, perché egli si presenta come forma di colomba, dice il Vangelo, e addirittura la voce del Padre si sente: questo è il mio figlio diletto, prediletto. C'è lo Spirito e c'è una consegna. C'è uno Spirito e c'è un fare nuove tutte le cose. E anche quando Gesù incomincia il suo ministero, andando addirittura nel deserto per vivere quei 40 giorni terribili che termineranno con le tentazioni del maligno, l'Evangelista Luca non dimentica di dire che lo Spirito Santo era sopra di lui. Anche qui una presenza che si fa accompagnamento, una presenza che in quei 40 giorni rinnova il cuore di Gesù, rinnova la sua adesione come uomo al piano di Dio, e quindi Gesù si offre interamente al Padre e si consegna, e può consegnarsi perché c'è lo Spirito Santo che fa nuove tutte le cose. E così nel giorno di Pentecoste. Che cosa hanno ricevuto gli apostoli? Quale dono è stato fatto a loro? Nessun altro dono se non lo Spirito di Gesù, che fa di essi creature nuove, perché li rende a immagine di Gesù, li rende una cosa sola con Gesù. Per cui da quel momento in poi il saluto di Gesù, non temete, pace a voi, diventerà una costante nella vita e nel cuore degli apostoli. Anzi, una pace coraggiosa, una pace capace di sfidare ogni vergogna, ogni dubbio, e come abbiamo sentito nella prima lettura, prendono e vanno e annunciano. Annunciano tutta quella gioia, quella ricchezza che finalmente hanno capito e di cui hanno preso coscienza. Perché prima temevano gli apostoli? Perché non avevano coscienza del dono che avevano ricevuto. E pensavano dunque di essere degli sfortunati, di essere dei delusi, di essere in un certo modo quasi dei traditi, perché le parole di Gesù non corrispondevano ai fatti, per questo avevano paura e non potevano vincere questa paura con la loro semplice forza umana. Finalmente è arrivato lo Spirito Santo, che ha fatto di loro davvero dei capolavori. Ecco, io faccio nuove tutte le cose. È proprio qui questo fare nuove. Non sono i muri, quelli li possiamo fare nuovi anche noi, non sono le forme di organizzazione, queste le possiamo rinnovare, fare nuove, renderle migliori anche noi. È il cuore degli uomini che lo Spirito Santo è venuto a fare nuove, a fare nuovi. È questa la nuova creazione. E qui entriamo in un mistero di cui abbiamo semplicemente qualche idea molto generica, perché chi di noi può entrare, può capire come lo Spirito Santo riesca ad agire nel cuore delle persone? Facciamo fatica a capire come il Signore agisca in noi, con la nostra vita così piena anche di contraddizioni, così piena di adesione e di rinunce, di coraggio e di paure. Ma questo è ciò che lo Spirito ci garantisce, è ciò che la parola ci ripete quest'oggi: la fedeltà di Dio nel fare nuove tutte le cose, cioè nel fare nuovi noi. E dicevo prima, voi di Pontecuroni siete particolarmente fortunati, perché uno di voi, uno che è nato qui, uno che è vissuto qui, uno che ha respirato quest'aria, ecco, uno di voi ha realizzato in modo sublime, pieno, in modo quasi irrepetibile, ha realizzato la sua adesione al Signore, quotidiana, eroica. E voi avete capito già di chi sto parlando, del santo che in questi giorni noi vogliamo come non solo pregare, ma come rendere vivo in noi. Stiamo parlando di Don Orione. Così ripieno della presenza dello Spirito Santo, così ripieno dei suoi doni, quasi da apparire, non la sto dicendo grossa perché non sono io l'origine di questo pensiero, quasi come da apparire come il riassunto di tutti quei carismi, di tutti quei doni che in modo particolare nella storia della Chiesa hanno caratterizzato specie i santi della carità. In una bellissima omelia, il cardinale Amato, che è il prefetto delle cause dei santi a Roma, un padre salesiano, in una omelia questo cardinale, presentando Don Orione, lo ha presentato proprio così, come se in lui vivesse, come se in lui fosse rivissuta la povertà di San Francesco, la carità eroica di San Vincenzo, la passione per i giovani e di San Giovanni Bosco, la passione per gli ultimi del Cottolengo. Ecco, nel suo cuore tutte queste realtà, tutte queste gemme preziose della storia della Chiesa hanno come ripreso forma nuova, quasi come una fusione realizzata in quest'uomo umile, nato a Pontecuroni, non certamente un comune famoso in Piemonte o in Italia, e proprio come è nella logica di Dio, tutto ciò che è piccolo si trasforma diventando un segno autentico, bellissimo, irripetibile della presenza di Dio e della sua storia in mezzo a noi. Quindi in questo uomo noi vediamo come concretizzarsi la promessa di Dio: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Per lui è stato possibile, nella sua carne, nel suo cuore. Tutte queste parole sono state non una promessa, ma una realtà. E dunque noi ci domandiamo, e concludo, ma se lo Spirito Santo che ha invaso la vita degli Apostoli, se lo Spirito Santo che ha coperto per intero la vita di Don Orione è stato uno Spirito Santo fedele, che ha realizzato quello che ha promesso, perché allora una vita rinnovata, una vita santa, non potrebbe essere possibile anche per noi? E certamente è possibile, perché se non lo fosse, lo Spirito del Signore mentirebbe, il che sarebbe una bestemmia solo pensarlo. E se tutto questo non fosse possibile, noi che siamo credenti e che vogliamo credere ogni giorno di più nel Signore, saremmo degli illusi, dei falliti. Invece questo è possibile. Il Signore ce lo ha promesso, ce lo ha garantito. E lungo la storia, anche nella storia della nostra bellissima diocesi di Tortona, questo si è ripetuto puntualmente, si è ripetuto perché la fedeltà di Dio si manifesta e si rinnova. Coraggio. Se in questa terra benedetta, dove Don Orione è cresciuto e si è fatto santo, si è manifestata l'opera di Dio, perché non potrebbe manifestarsi ancora come Don Orione, come i santi? Consegniamoci, consegniamo il nostro cuore allo Spirito del Signore ed Egli farà di noi opere meravigliose.